Penultimo paesaggio, nei cinema dal 12 dicembre incontriamo Fabrizio Ferraro, il regista di questo film. Penultimo paesaggio ha un sottotitolo, un film per tutti e un film per nessuno, che richiama un po' il sottotitolo anche di Così parlò Zarathustra di Nietzsche, e forse non è solo un omaggio a questo titolo tout court, cioè c'è anche forse una parte del significato che voleva dare Nietzsche a questo sottotitolo anche nel tuo?
Ma il sottotitolo perché mi divertiva e mi interessava, anche la parte di Nietzsche, perché in un punto secondo me scrive delle cose meravigliose in cui dice che Zarathustra fece il più grande degli errori, appena incontrò gli esseri umani si cercò di vendersi al mercato e quindi parlò a tutti e non parlò a nessuno. E questo anche per il cinema, perché il film parte da un pretesto molto consueto. Un pretesto di dominio comune, ma in realtà cerca di sviare da quel pretesto per aprire invece delle percezioni degli strati differenti dal punto di vista cinematografico.
Sì, con una densità straordinaria, tra le altre cose.
Ti ringrazio.
Continuando a parlare dell'inizio del film, c'è anche una citazione, prima ancora che arrivino le immagini, di Paolo Delfino, quindi volevo chiederti anche di questa.
Parte Delfini perché è uno scrittore che anch'esso amo molto e poi perché tutto il suo lavoro è un lavoro liminale fatto sul confine, è proprio uno scrittore flâneur, quindi di grande richiamo benigniano, quindi siccome il film comunque cerca anche di affrontare la questione del cambiamento della percezione tattile, del possesso di certe cose, invece è una visione puramente ottica che comunque rimetta un po' i personaggi, i protagonisti all'interno di un contesto più ampio, come in quel caso è Parigi, con la sua stratigrafia, con la sua storia, con i suoi conflitti.
Sì, anche perché tu, anche nel breviario che è uscito per Derive a Prodi nel 2006, dicevi che bisogna liberarsi delle immagini ed e non esserne, diciamo così, ostaggi.
Sì,
Quindi anche in questo senso.
certo, indubbiamente, perché l'immagine è secondo me una cosa abbastanza consueta, però in questi anni sembra ancora più importante, necessario ribadirlo, e non è un oggetto, non è la bella immagine, ma l'immagine è un processo, passa sempre da un punto ad un altro punto, deve essere espansiva e quindi non bisogna mai restare legati allo schermo. Lo schermo ha sempre anch'esso un confine. I buoni film, secondo me, sono quelli che stimolano poi ad approfondire e a sviluppare i sensi in altre percezioni, a vedere un po' in filigrana l'essenza delle cose, quello che poi non riusciamo quotidianamente, c'è più difficile da percepire.
Ecco, in questo film, se mi permetti, io ho individuato quattro protagonisti. Ci sono la ragazza, l'uomo maturo, la Senna e Parigi.
Sì.
Vuoi, diciamo così, raccontarli tu ai nostri ascoltatori? Anche perché poi io volevo parlare del bellissimo rapporto, che tu hai creato fra il dentro e il fuori, l'appartamento dove entra però spesso una luce calda, anche se parliamo di bianco e nero, riesce a portare una luce caldissima all'interno dell'appartamento, come riesce a portare le tenebre negli spazi ampi del fuori. Quindi, prima di tutto, volevo parlare dei personaggi, dei quattro protagonisti, per poi arrivare all'uso che tu hai fatto della luce.
Beh sì, quattro protagonisti, come dicevo prima, mi interessava in realtà aprire questo processo. Di solito siamo abituati, ci sono sempre dei protagonisti che stanno in primo piano, sullo sfondo c'è qualcosa che percepiamo vagamente come accessorio, accade in quasi tutti i film, anche dal punto di vista tecnico, un procedimento ormai classico con dei piani di contestualizzazione, poi il resto sono tutte parole, sono tutte vicinanza verso i protagonisti. Io volevo comunque tentare di, man mano che il film si sviluppasse da sé, allontanare i protagonisti verso lo sfondo e farli sovrapporre a quello che è sullo sfondo che diventa poi protagonista. E quindi in questo senso la Senna e Parigi sono poi i protagonisti perché influenzano nelle vite stesse, con la loro storia, con i cambiamenti e gli assetti topografici. E inevitabilmente influenzano poi il rapporto e la percezione, la presenza di queste due persone di età differenti, ma con la stessa, diciamo, tensione, con la stessa, difficoltà, con la stessa difficoltà ad affrontare comunque un vuoto percettivo, e questo un po' mi interessava.
Un vuoto nelle relazioni.
Ma un vuoto nelle relazioni, ma un vuoto proprio nella percezione delle cose, di quello che sta anche accadendo adesso, il fatto di non riuscire più a inserirsi nel movimento delle cose, di far sì che tutto poi scivoli via. Anche questo l'accenno che facevi interessante sul dentro e fuori. Una volta che non c'è più questo fuori, e quindi ovviamente manca anche questo dentro, ma è tutta una massa indistinta anche per le città, quindi le città ormai sono diventate mondi, e questo crea gran disagio, perché non c'è più appunto un confine che va sicuramente sempre esplorato, ma non c'è, manca proprio la percezione del confine, e allora automaticamente poi subentra questa bulimia di consumo, che può dare una percezione di vuoto, perché ovviamente non c'è poi in realtà nessuna relazione, ma si consuma, si perdono solo pezzi, e questo è anche abbastanza evidente secondo me in rapporto alle dinamiche sessuali di incontro di questi anni. È aumentate, sono aumentate, sembra che sia tutto più libero, c'è maggior contatto, ma in realtà c'è una distanza, è un vuoto difficile da gestire, e che sembra per adesso che l'unica soluzione sia quella di consumarsi vicendevolmente, quindi di consumare proprio se stessi e non di comporsi con altre persone e con altre modalità.
Sì, e quindi una grande povertà, tanto che alla fine uno dei tuoi personaggi, cioè l'uomo parlando con la donna, dice io al resto del mondo che sta là fuori, che in realtà lui non vuole incontrare insieme alla ragazza, urlerei solo denudatevi e guardatevi.
Sì, quello è un tentativo di rimettere le cose nel giusto assetto. Anche se poi all'interno del film emerge in un contesto comunque fin troppo consueto, che non riesce a rompere, quelle parole non riescono a rompere un meccanismo che sembra cristallizzato, che sembra difficile da scalfire, quindi assume quasi un tono burlesco, parole così drammatiche secondo me riescono ad assumere un tono burlesco, perché non riescono a rompere anche dal punto di vista cinematografico quello che è noto, che io cerco poi di romperlo con altre forme.
Sì, anche perché tu è dichiaratamente un film di finzione, però c'è anche tutto quello straordinario che si cerca nel cinema documentario, soprattutto nelle scene girate a Parigi, c'è la volontà di riprendere quello che ti offriva la città anche.
Sì, l'idea sempre in ogni lavoro, quello che mi interessa è sperare che accada qualcosa in questo incontro con il mondo. Non credo e non penso che sia necessario adesso un cinema appunto di set chiuso, dove l'unica funzione è la funzione del regista di comando, del regista che è la punta del triangolo, dove tutto parte e dove tutto finisce. Invece secondo me è interessante quando si incontrano e anche si scontrano l'idea con le cose materialmente concrete, e quindi poi con pazienza si aspetta proprio che accada qualcosa di imprevedibile, e quando quel qualcosa accade di imprevedibile, secondo me il film sta già avvenendo, al di là del risultato, sta accadendo qualcosa di importante per noi in quel momento, e poi si spera anche per lo spettatore nell'essere sorpreso a vedere cose consuete in realtà da un'altra angolazione.
Sì, sei riuscito in una maniera straordinaria a rompere la mobilità narrativa che è ormai imperversa nel cinema.
Eh sì, guarda, infatti io sono rimasto, devo dire, non sorpreso, ma anzi contento che alcune critiche che sono venute soprattutto da critici che amano il cinema spettacolare, quello che io mi piace definirlo il cinema delle benzodiazepine, cioè che ha una funzione cruciale e forse pure importante, perché è meglio, a volte è meglio che prendere dei psicofarmaci, però una funzione di spegnere ogni spinta. Ogni epos, e la funzione narrativa ha questa funzione nel cinema, non far vedere più nulla, ormai si raccontano solo storie, poi le storie sono sempre le stesse, non esiste una storia originale, sono sempre le storie di esseri umani che nella gioia e nella tristezza cercano di esprimere la loro potenza, cercano di sopravvivere, di vivere, di costruire delle gioie. Quello che penso nel cinema sia importante invece è approfondire la visione ottica delle cose e aprire versanti percettivi differenti, quindi le storie possono essere veramente solo un pretesto, l'importante è essere sorpresi e volersi sorprendere ogni volta.
E una cosa bella che c'è all'inizio e alla fine è che tu dai anche il tempo all'immagine, cioè tu utilizzi il tempo reale dell'immagine per mettere alla macchina da presa, che sembra su una chiatta perché non sentiamo nessun rumore di motore, di percorrere proprio in tempo reale la Senna.
Sì, perché quello ti dà la dimensione anche dello spazio. Secondo me il cinema deve dare anche delle informazioni concrete. Io penso che un film sia buono quando, per esempio, poi mi è capitato in altri film, delle persone sono capitate nel posto dove era stato girato il film e avevano perfettamente l'idea spaziale del luogo. E per dare certe informazioni, c'è bisogno di tempo, solo attraverso il tempo. Si percepiscono le cose, le variazioni, i cambi di luce, i cambi di suono, gli interventi violenti di qualcosa che accade improvvisamente. E lì finalmente, secondo me, si può aprire una relazione.
Per avere questo tempo ti sei anche, diciamo così, affidato a Bach?
Sì, a Bach, a Vivaldi, perché la musica barocca ha una cosa, secondo me, straordinaria. Quasi difficile da ripercorrere, da riaggiungere, che ha un rapporto con un tempo ciclico contadino. Bach era un conoscitore profondo anche delle melodie contadine, e anche a livello temporale. Io penso che il nostro problema, il nostro panico anche col tempo, la nostra ansia si darà pure che abbiamo perso quella ciclicità contadina e siamo invece totalmente lanciati. Una percezione del tempo lineare e agostiniana, quindi con una linea che va sempre in avanti, e in questi anni è ancora più evidente che sembra che vada verso, scusa, sembra che vada verso un abisso, una linea d'abisso.
Ho citato Bach, però tu fai un lavoro molto interessante sia sulla musica extradiegetica che con i suoni reali del film. A volte, quando per esempio il tuo personaggio si muove nello spazio, togli i rumori dello spazio, a volte ne aggiungi altri. Quindi, che cosa hai voluto raccontare anche attraverso i rumori, i suoni, le musiche, a parte appunto Bach?
I suoni danno proprio la dimensione, il suono dà la dimensione a volte più dell'immagine, dello spazio. Cioè i suoni fanno veramente una battaglia continua per emergere, per essere protagonisti. E nelle nostre città c'è uno scontro continuo tra volumi anche diversi, e questo penso che sia abbastanza interessante. Anche in confronto invece con un altro lavoro sul suono, un lavoro di edificazione totale, un lavoro di architettura, di armonia, come può essere un'aria di Bach, una sonata di Vivaldi. Su questi contrasti, secondo me, si riesce poi a percepire maggiormente la variazione, delle cose che si compongono continuamente e si aprono poi a nuovi processi di vita.
Ultima cosa, ringraziandoti per questa conversazione, era legato alle geometrie dei corpi, al fatto che tu quando riprendi, soprattutto nell'appartamento, lasci che la macchina da presa sia quasi sempre fissa e che i corpi, che formano spesso delle geometrie molto belle, si muovano, danzino davanti alla macchina da presa.
Diciamo che c'è un'idea di prigione, lo spazio è chiuso, ci sono queste mura che sono apparentemente chiuse, e in questa prigione però mi interessava lasciare un margine di movimento, far percepire un margine di movimento e di voglia di muoversi, di costruire appunto linee, di costruire vita, perché nonostante tutto, nonostante il film attraversi delle situazioni molto decomposte, molto degradate, c'è sempre un cuore che batte, che è votato alla vita, così anche un corpo che resiste sempre, perché nonostante le sofferenze, i dispiaceri, il panico, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, il corpo che noi non possiamo controllare si spinge sempre verso la vita, spinge sempre verso la luce, verso ciò che mette in relazione con la materia.
Sì, una delle scene più belle, scusa se la cito, è quando Simona Rossi si muove sulla sedia e viene invasa dalla luce in un bianco densissimo.
Sì,
Sono così un po'.
poi, perché questo film in realtà era l'idea di inserirlo in una sorta di dittico, di un altro film sul contatto. Mi piace poi fare questi grandi capitoli, forse anche per obbligarmi un po' a realizzare altri film, perché la fatica è tanta. E in questo film sul contatto penso che l'unico veramente contatto possibile, ma non sono io a dirlo, diciamo già poi anche Plotino, è dato attraverso la luce, attraverso la visione. La luce è un momento di contatto importante, anche perché cambia continuamente forma al mondo.
Hai parlato tu di progetti, quindi a che cosa stai lavorando?
E vorremmo riuscire a girare da giugno questo secondo film sul contatto, che in realtà raccoglie quello che c'è in questo, però per aprirsi ancora di più verso un percorso indefinito, meno restrittivo come una parte di questo film.
E poi abbiamo letto di Moby Dick.
Sì, quello è stato per adesso sospeso per problemi produttivi, spero prima o poi di riuscirlo a girare. Già è stato fatto tutto, sopralluoghi, già era pronto anche le persone con cui dovevamo lavorare, ora
Ma
però
non sarà una semplice trasposizione, immagino. Tutt'altro.
la difficoltà è proprio perché in realtà è un film di navigazione pura e quindi questo è faticoso anche dal punto di vista produttivo. E quindi ci sarà il Mediterraneo, ci sarà l'Atlantico, quindi sarà un po' difficile, però speriamo nel 2013 di riuscire a realizzarlo.
Lo speriamo anche noi, consigliamo a tutti di andare a cercare nei cinema della propria città Penultimo Paesaggio. Grazie ancora a Fabrizio Ferraro, Giovanna Barreca, Radio Cinema, Roma 2011.
Radiocinema.it